Carissimi cellulini, ben ritrovati. Ringraziamo il Signore per tutto quello che oggi ci dirà attraverso la Sua parola, che è dedicata proprio a noi che facciamo questo cammino, chi da tanti anni, chi da poco tempo, chi magari per la prima volta. Ci parlerà dell'importanza che riveste la preghiera comunitaria e dell'importanza della sua Chiesa come strumento di grazia per raggiungere la salvezza. In Matteo 18, 19, 20 si legge: «In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Quasi l'intero capitolo 18 del Vangelo di Matteo è caratterizzato da tutta una serie di discorsi che Gesù fa ai discepoli e che sono finalizzati a dare vita alla Chiesa nascente. I discepoli a stento fanno due timide domande, poi è sempre Gesù che parla. Nell'Antico Testamento, con il termine Chiesa, si indicava la convocazione dell'assemblea riunita davanti a Dio. E che cos'è la cellula se non una piccola quanto indispensabile porzione di chiesa? Nessuno di noi sta partecipando a questo incontro per caso, ma il Signore ci ha convocato per essere riuniti nel suo nome, ci ha convocato per essere chiesa. In questo momento noi siamo chiesa di Dio. Ma ci pensiamo noi a questo o veniamo alla cellula con le mani in tasca in maniera svogliata, giusto per non fare un torto al leader, o magari timbrando il cartellino per mantenere un impegno già preso? In questo momento il suolo che stiamo calpestando, la stanza dove siamo riuniti, piccola o grande che sia, bene o scarsamente arredata che possa essere, è terra santa. Perché Gesù è presente in mezzo a noi. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, abbiamo ascoltato. Lì, cioè in quel posto, in quel luogo, in quell'ora, in quella stanza, in quella casa, Gesù è presente. Non lo possiamo vedere, non lo possiamo toccare, ma è presente. Per questa ragione la casa, la famiglia che ospita la cellula, è benedetta dal Signore perché è da Lui visitata. Quel luogo diventa un luogo di preghiera e dove c'è preghiera il maligno è costretto a fuggire a gambe levate. In quanti siamo in questo momento alla cellula? Contiamoci, siamo in 5, in 7, in 10. Bene, alla somma aggiungiamo pure Gesù. Perché anche Lui è presente all'incontro. Anzi, Lui è il protagonista dell'incontro. Lui è il Maestro e noi siamo venuti con l'unico scopo di stare ai Suoi piedi, di ascoltare la Sua parola, che è parola di vita. Crediamo noi alla presenza viva ed efficace di Gesù nella cellula oppure no? In Ebrei 10, 24, 25 si legge: prestiamo attenzione gli uni agli altri, stimoliamoci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda. Prestiamo attenzione al fratello che ci sta accanto, ci dice il Signore. Stimoliamoci e incoraggiamoci a vicenda. A questo serve la preghiera comune. Non disertiamo gli incontri di cellula, come alcuni di noi hanno l'abitudine di fare. Quello che accadeva più di 2000 anni fa accade anche oggi. Ci sono fratellini e sorelline che una volta vengono alla cellula e tre volte no, a seconda. Se mi va, vado. Se non mi va, non vado. A sentimento. Questo non è fare un cammino serio. Guardate che la cellula serve a noi. Serve a noi perché ci permette di avere un incontro vivo con Gesù. La preghiera comune è un investimento per l'anima. Il maligno ci vuole lontani da questa fonte di grazia e ci tenterà in mille modi per farci desistere a venire all'incontro. Vigiliamo in questo. Quante volte ci è capitato di venire alla cellula stanchissimi dopo una giornata lunga e di duro lavoro e di uscire dall'incontro totalmente rigenerati? Entriamo tristi e stanchi e usciamo gioiosi e riposati. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, ci dice il Signore in Matteo 11, 28. È Gesù che ti dà il vero ristoro, non il divano di casa con il televisore acceso posizionato davanti a te. Quante meraviglie il Signore ha compiuto in questi anni attraverso le cellule, e molti di noi ne sono testimoni. Quante vocazioni al sacerdozio sono nate attraverso le cellule. Quante vocazioni alla vita consacrata sono nate da questi incontri. Quanti miracoli il Signore ha operato in questi anni attraverso la nostra realtà. Quante guarigioni, quante anime il Signore ha strappato dal maligno grazie a questi incontri di preghiera. Il Signore ha operato meraviglie e continuerà a farlo, perché la sua destra non si è accorciata affatto. Vinciamo allora le tentazioni e partecipiamo agli incontri con serietà e assiduità. Il sistema delle cellule è stato e continua ad essere uno strumento efficace di grazia per noi e per i fratelli lontani dal Signore. Tutto quello che abbiamo detto per le cellule di evangelizzazione vale, ovviamente, anche per tutte le altre realtà riconosciute dalla nostra Madre Chiesa. In Romani 12:4-5 si legge: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Molte membra, molti movimenti, molti gruppi, molte realtà, ognuna diversa dall'altra, ognuna con il proprio carisma, ma tutti siamo un solo corpo in Cristo Gesù, e ciascuno per la sua parte membra gli uni degli altri. Vedete, tante strade, tanti percorsi, unica meta, Gesù. Questa è la Chiesa, questa è la bellezza della Chiesa, nella diversità l'unità. Ma che rapporto abbiamo noi con la Chiesa? Ci sentiamo parte integrante di questa famiglia, talmente grande da essere cattolica, cioè universale? Oppure la percepiamo distante, la Chiesa da una parte e io dall'altra? Nel credo che recitiamo ogni domenica a messa, noi professiamo la nostra fede dicendo: credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Ci crediamo realmente a quello che diciamo, oppure recitiamo solo una formuletta? Che considerazione abbiamo noi della Chiesa? La riteniamo realmente santa, oppure la riteniamo una istituzione come tante, gerarchica, fredda e burocratica? Riflettiamo bene su queste domande, perché sono molto importanti per il nostro cammino di fede. Chi vi parla, prima di incontrare Gesù, aveva una pessima considerazione della Chiesa e dei suoi ministri. Il mio passatempo preferito era criticare aspramente la Chiesa e parlare male dei sacerdoti. Questo era il mio passatempo preferito. Ci voleva un sacerdote del calibro di Padre Salvatore per farmi cambiare idea, indirizzandomi a fare un cammino nelle cellule, dove ho sperimentato l'amore infinito di Gesù, e da quell'amore è scaturito il mio amore per la Chiesa. È stato, guardate, un passaggio naturale, conseguenziale. Io non posso dire di amare Gesù e odiare la sua Chiesa. Significherebbe non amare né l'uno né l'altro. In Matteo 16:18 si legge: e io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. La mia Chiesa. È della Chiesa di Gesù che stiamo parlando, ed io, in quanto battezzato, ne faccio parte in maniera somma. E come faccio a parlare male di una realtà che mi appartiene in pieno e che è stata fondata da Gesù stesso? Carissimi fratelli e sorelle, è vero, la Chiesa ha tante rughe e tante macchie, questo purtroppo non lo possiamo negare e la storia ne è testimone. Ma se è vero questo, è vero pure che nella Chiesa c'è pure tanto, ma tanto di bello e di santo, e rimarrà sempre quella madre che accoglie amorevolmente i suoi figli. Sapete qual è la verità? La verità è che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E di fronte a un sacerdote che sbaglia e crea scandalo, ce ne sono altri mille che ogni giorno si lasciano crocifiggere, offrendo interamente la loro vita a Cristo e alla sua Chiesa. Allora impariamo a guardare la Chiesa dalla giusta prospettiva, non da quella sbagliata. Amiamo la Chiesa e amiamo i nostri sacerdoti che di tutto hanno bisogno, fuorché delle nostre critiche. Sono uomini come noi, che sbagliano come noi, che cadono come noi, che soffrono come noi, vivono le nostre stesse paure, le nostre stesse ansie, ridono e piangono esattamente come noi. Non sono dei supereroi, ma uomini impastati di tanta miseria e povertà, esattamente come noi. Da loro pretenderemmo quella perfezione che non abbiamo noi, ed in loro vediamo quei difetti che conosciamo bene. Sapete perché? Perché sono esattamente i nostri difetti. Allora, il più bel regalo che possiamo fare ai nostri amatissimi sacerdoti è invece pregare tanto per loro e sostenerli nella loro missione. Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, ed in questa unione il Signore compie meraviglie. Allora ringraziamo infinitamente il Signore per il dono dei sacerdoti. Abbiamo detto uomini come noi, sicuramente, ma attenzione, in virtù del sacramento dell'ordine agiscono in persona di Cristo Capo. Il sacerdote agisce con la potenza dello stesso Cristo che rappresenta. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ed è per questo che sono comunque sempre degni di stima e di rispetto. È grazie a loro che possiamo nutrirci del corpo di Cristo. È grazie a loro che possiamo andare ad adorare Gesù. È grazie a loro che possiamo accostarci al sacramento della riconciliazione. È grazie a loro che possiamo ricevere i sacramenti. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Il maligno fa gli straordinari per far crollare la Chiesa, perché sa benissimo che gli sottrae tantissime anime, e fa di tutto per spandere ovunque il fumo della menzogna, della maldicenza, della critica e dell'odio. Non sosteniamo il suo gioco, ma schieriamoci apertamente dalla parte di Cristo, testimoniando ai fratelli quanto è bella e santa la sua Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, in tutta confidenza vi dico che se 30 anni fa mi avessero detto che oggi avrei parlato così della Chiesa e dei sacerdoti, mi sarei fatto una bella risata, vista la considerazione che avevo. Ma il Signore mi aspettava al varco, ed in me ha compiuto meraviglie, cambiando radicalmente il mio cuore, facendomi capire che la Chiesa è santa. È santa perché Lui è santo, perché su di essa aleggia lo Spirito Santo. Ma edificata sulla roccia di Pietro, sulla roccia di un peccatore, come lo erano gli apostoli, come lo sono io, come lo sei tu, come lo siamo noi. E guardate, per fortuna che è così, perché se fosse stata edificata su persone perfette, senza peccato e senza macchia, il primo a non poter entrare in Chiesa sarei certamente io. Amen. Alleluia.